RTL 102.5, giornale orario.
Buona giornata, buona domenica da Enrico Galletti. In apertura torniamo a Senago, nel Milanese. Un'auto con 9 ragazzi a bordo è finita in un canale. 3 diciassettenni sono morti e c'è un'ultima ora. Raffaella Coppola.
Il conducente dell'auto, Gabriele Popovici, 19 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Il tasso alcolemico nel sangue era 3 volte superiore al consentito. Al momento si trova ancora in ospedale al Niguarda, in stato di shock, in attesa dell'attuazione del provvedimento di arresto. Guidava la vettura omologata per 5, ma a bordo c'erano altri 8 giovani senza cinture di sicurezza, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, 3 dei quali sono morti dopo che la macchina è finita nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. In un tratto di strada buio e con l'asfalto non regolare, il ragazzo potrebbe aver perso il controllo dell'auto lungo una curva che, finita nel canale, ribaltandosi, ha incastrato al suo interno alcune delle vittime. Sono morti così, a 17 anni, Lorenzo Benin, Riccardo Provasi e Camilla Copparoni. Loro sono stati recuperati dai sommozzatori, mentre gli altri erano salvi sul tetto della macchina. Le vittime vivevano a Paderno Dugnano. Con gli amici stavano rientrando dopo una serata trascorsa a Lainate, dove avevano festeggiato un 18esimo.
Grazie Raffaella, ora andiamo all'estero. Il legame fra Italia e Stati Uniti non dipende dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo, lo assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, che spiega di non aver capito l'atteggiamento di Trump di questi giorni. Secondo il ministro, i rapporti tra i due paesi anche in queste ore sono sempre normali e non sono cambiati. Intanto questa mattina visita a sorpresa della presidente del Consiglio Meloni al raduno degli Alpini in corso a Gemona del Friuli nel 50esimo anniversario del terremoto. In Svizzera ora per i colloqui fra Stati Uniti e Iran, ma da Teheran arriva la dura presa di posizione. Lo stretto di Hormuz al momento resta chiuso. Massimiliano Mantiloni.
Non cerchiamo di dotarci di un'arma nucleare, ma non rinunceremo al nostro diritto di arricchire l'uranio. Così il presidente iraniano Pezeshkian a Teheran ha ribadito che lo stretto di Hormuz rimane chiuso e che non si potrà arrivare ad un accordo finale con gli Stati Uniti senza la fine della guerra in Libano. Annunci e prese di posizione che arrivano mentre in Svizzera sono iniziati i colloqui tra Stati Uniti e Iran. La delegazione statunitense guidata dal vicepresidente Vance ha avviato il suo incontro con quella pakistana guidata dal premier Sharif, che agisce da mediatore. Vance ha ignorato la domanda di un giornalista che gli ha chiesto se avesse un messaggio per il premier israeliano Netanyahu riguardo le operazioni militari in Libano, che si profilano come un ostacolo a negoziati con l'Iran, per cui il conflitto tra Israele e Hezbollah è in cima all'agenda dei lavori. Nonostante gli annunci di una tregua, 7 persone sono rimaste uccise nelle scorse ore in nuovi raid israeliani nella Bekaa e nella regione di Tiro, nel sud del Libano.
Grazie, apriamo ora la pagina sportiva di questa domenica. Cominciamo dai motori. MotoGP, oggi tra meno di un'ora alle 14 la gara in Repubblica Ceca. Intanto però tengono banco le polemiche sulla squalifica di Bezzecchi. Enzo Tamborra.
Chiedo scusa a tutti. Marco Bezzecchi ha preso atto sino in fondo di aver sbagliato. Quello schiaffo all'addetto alla pista che rialzava la sua moto finita sulla ghiaia lo esclude dal Gran Premio di Brno, dove non potrà difendere la sua leadership nella classifica mondiale. Un gesto provocato dal nervosismo e dalla frustrazione, ma che per ammissione dello stesso pilota non ha giustificazioni. La sua scuderia all'Aprilia, dopo un primo ricorso respinto, ha deciso di accettare la penalizzazione. L'abbraccio di Bezzecchi all'uomo che in precedenza aveva colpito e le sue lacrime sono il giusto epilogo ad un episodio grave, ma che non deve intaccare in nessun modo l'immagine del 27enne riminese, che sarebbe stato quarto sulla griglia di partenza. Dalla pole position partirà il giapponese Ogura, che avrà accanto Di Gianantonio e Bagnaia, splendido vincitore ieri della sprint race.
Dai motori passiamo al calcio nel nostro speciale mondiali.
Speciale mondiale.
E allora cominciamo facendo il punto sulle partite giocate nelle ultime ore. Ascoltiamo su questo Nicolò Pompei.
Con un turno di anticipo ieri la Germania ha conquistato l'accesso ai 16esimi di finale, a trascinare i tedeschi il solito Undav, entrato dalla panchina e autore di una doppietta. Costa d'Avorio battuta, quindi rimonta 2-1. Gli africani rimangono comunque secondi con 3 punti e all'ultima giornata affronteranno Curaçao, una nazionale che probabilmente sta ancora festeggiando dopo il primo storico punto in Coppa del Mondo arrivato grazie al pareggio 0-0 contro contro l'Ecuador. L'Olanda ha mostrato ancora una volta il grande potenziale offensivo, battendo 5-1 la Svezia, golegata anche per il Giappone, che travolge 4-0 la Tunisia e raggiunge proprio l'Olanda in testa alla classifica.
Vediamo invece le partite e le squadre sotto i riflettori oggi, a cominciare dalla Spagna con Paolo Pacchioni.
Il debutto della Spagna 0-0 con Capoverde è stato molto deludente. Oggi alle 18 serve vincere e anche convincere contro l'Arabia Saudita. C'è bisogno della fantasia di Lamine Yamal. Lui dice di non essere ancora al 100%, ma è la CT della Fuente, che proprio oggi compie 65 anni, pare intenzionato a schierarlo comunque. Nella prima partita l'Arabia ha fermato sul pareggio l'Uruguay di Bielsa, che a mezzanotte incrocerà Capoverde. Alle 21 in programma Belgio-Iran. Lukaku e compagni cercano un cambio di passo dopo una partenza non esaltante. Alle 3 di notte andrà in scena la sfida fra Nuova Zelanda ed Egitto.
E allora seguiremo tutto con gli aggiornamenti su RTL 102.5. Termina qui questa edizione, adesso meteo e a seguire la viabilità.
Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
Puoi dirlo forte.
Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
Scegli ora ING Business Banking.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
Previsioni del tempo.
Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ampi spazi assolati sul nostro territorio nelle prossime ore, con dei temporali di calore tra Alpi, Prealpi, a tratti anche in Appennino tra pomeriggio e sera. Ma il dato importante saranno proprio le temperature massime, perché raggiungeremo punte di 36-38 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia, caldo un po' più moderato invece al sud. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
Via Radio.
Una buona domenica da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dal versante Ligure. Sulla 26 Genova grave lunatoce per traffico intenso, rileviamo code a tratti tra la diramazione di Predosa Bettole e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova. Qui registriamo tempi di percorrenza di circa un'ora, il doppio del solito. Sono dei lavori di ammodernamento invece la causa delle code di 2 chilometri sulla vicina A7 Milano Genova tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, con tempi di circa mezz'ora. Ci spostiamo poi sulla 23 Udine Tarvisio, dove per traffico congestionato si sono formate code di 6 km tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, con tempi di circa 45 minuti, il triplo del normale. Trafficata infine la 1 a Milano Napoli, con code tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.